Alle 8.50 sarà presentato domani alle 17, domani giovedì 18 gennaio 2018 alla sala conferenze della Biblioteca delle Oblate di Firenze il libro Elio, l'ultimo dei giusti, una storia dimenticata di resistenza. L'autore è lo storico Frediano Sessi, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti voi.
Questo nostro piccolo approfondimento potremmo intitolarlo a proposito delle cose buone fatte dal fascismo, di cui ci siamo occupati molto in questa settimana a causa sia di un episodio locale, diciamo così, sia anche del candidato alla presidenza della Regione Lombardia che rispolvera la parola razza. Ne parleremo più tardi. Ci racconta la storia, come dire, peculiare, diciamo, di Elio, che lei racconta nel suo libro.
Certo, Elio è un contadino di 20 anni quando nell'aprile, il 4 aprile del 1944, assiste indirettamente, perché ne sente i rumori, all'assalto al treno da parte dei partigiani che avevano cercato di fermare un treno carico di fascisti che andava appunto a fare un rastrellamento a Marradi, una località vicino a Firenze. Quando torna a casa portano a casa sua 2 partigiani feriti e lo invitano a trasportare questi partigiani feriti in una cascina lontana 2-3 chilometri dalla sua, in mezzo al bosco. Lui abitava a Ceppeto sul Monte Morello, e quindi lui dice, prima reagisce, dice: ma ho un fratello che è in casa e che è sfuggito alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale, se lo trovano lo mettono in galera. Insomma, alla fine decide di, come dice lui, di tirare a salvare questi 2 partigiani, giovani partigiani, e li porta in questa cascina. Tornando viene denunciato, viene arrestato, viene picchiato dai fascisti della terribile banda Carità fiorentina e portato appunto a Villa Triste, dove viene anche torturato.
Certo.
Ma lui si rende conto che se dovesse dire dove ha portato i partigiani, non solo i 2 morirebbero, ma anche tutti coloro che stanno intorno a questa sorta di ospedale partigiano. Ci sono anche dei bambini, delle famiglie. E dunque dice, si inventa questa storia: li ho portati a un crocicchio di 4 strade e non so dove sono andati. Questa risposta, che manterrà sotto le torture e per tutto il tempo che rimarrà in carcere a Firenze e poi a Fossoli e poi a Bolzano e poi a Gusen, gli costerà carissima, perché finirà appunto in questo che è considerato il campo di concentramento più mortale per gli italiani deportati tra Mauthausen e Gusen. E quando tornerà a casa salvo, 35 kg, era un uomo piuttosto robusto, era riuscito a salvarsi, nessuno più riconoscerà e si ricorderà della sua azione, chiamiamola non eroica ma umanitaria, di solidarietà, di altruismo totale, che lo aveva portato a rischiare la sua vita. Questa è la storia in breve.
Questa è la storia in breve, come dire, di una persona che non aveva deciso, come dire, di fare il partigiano. Cioè, ma
no, assolutamente no.
La guerra e tutto quello che derivava dal fascismo, dall'unione con il nazismo, eccetera, eccetera, gli entrò letteralmente in casa, diciamo così. Lei prima citava Gusen. Gusen è stato uno dei più terribili, se non sbaglio, mi corregga, sottocampi di Mauthausen, che per gli italiani è stata una cosa, diciamo così, spaventosa. No.
Sì, molti
però qui abbiamo una persona che decide. Prego.
Molti italiani considerano Gusen erroneamente un centro di sterminio, perché in realtà i centri di sterminio erano altri. Ma effettivamente la quantità, la percentuale di italiani che muoiono a Gusen è molto alta, molto alta.
E infatti, no, dicevo, questa persona, la storia di Elio, ci racconta di una persona che decide a un certo punto che nella vita bisogna schierarsi a un certo punto, no?
Sì, lui non era naturalmente amico dei giovani partigiani, li aiutava, gli dava da bere, gli dava da mangiare quando passavano dal suo fondo, ma non si era, come dice lei, schierato mai. E a un certo momento capisce che deve fare una scelta, e la scelta è dalla parte della salvezza degli esseri umani e soprattutto contro i torturatori, quindi contro i fascisti. E evidentemente aveva dentro di sé delle forze straordinarie, perché Se si leggono alcuni rapporti delle torture fatte a Villa Triste, ancora oggi non si riesce a proseguire nella lettura. Quindi lui subì delle torture piuttosto pesanti, ma mantenne inalterata la sua posizione, quindi si era schierato dalla parte dei giusti, dalla parte di coloro che volevano che l'Italia fosse liberata da questo terribile giogo dei tedeschi e dei fascisti.
La cosa importante è che Elio Bartolozzi decide, come dire, di rischiare la propria vita per proteggere altri che non erano né familiari, né amici, né conoscenti, né niente. Questo è il punto importante. Lei ci ha ricordato la vicenda di Mario Carità di Villa Triste e delle torture spaventose che si svolgevano lì, e in qualche modo, come dire, ci aiuta a tirar fuori questa memoria. Noi 70-80 anni dopo ancora fatichiamo, cioè nella vulgata collettiva ancora c'è che se il fascismo è stata una dittatura, insomma l'italiana, niente di che, che sì, il fascismo è stato una cosa di un certo tipo, però ha fatto tante cose buone, no? Questa cosa è terribile, cioè ci racconta che noi dobbiamo iniziare oggi a fare conti con la nostra storia. Il suo libro ci aiuta.
Certo, lei pensi che persino i tedeschi che erano a distanza a Firenze fanno una protesta scritta a Mussolini, perché Mario Carità e gli uomini della sua banda smettano in quelle torture così terribili che non avrebbero mai portato la popolazione di Firenze dalla loro parte. Quindi addirittura il fascismo di Mario Carità è ancora più duro in certi momenti dell'occupazione tedesca.
Ci sono un paio di lapidi, mi ha fatto venire in mente, spaventose. Una la trova è la Lamein, dove c'è scritto che il soldato tedesco ha stupito il mondo, il soldato italiano ha stupito il soldato tedesco. Non è così, ci disprezzavano, però questo suo racconto è spaventoso, e Mario Carità li stupì, i soldati tedeschi, questo grande cocainoma, ricordiamo, persona spaventosa.
Certo.
Ma la cosa peggiore è che, se lei pensa, poi per fortuna, come dire, Yad Vashem, il grande museo dell'olocausto, della Shoah a Gerusalemme, è stato rifatto, bellissimo, ma prima a Yad Vashem c'era scritto una lapide all'ingresso dove si ricordava dei paesi che avevano messo in piedi le leggi razziali, e su questa lapide c'era scritto che grazie alla bonomia degli italiani, cito testualmente, le leggi razziali in Italia non erano state applicate, che è una cosa gravissima. C'era scritto persino su Yad Vashem, per cui
sì.
Avete tanto da lavorare ancora come storici, secondo me, da darci, certo. Da scriverci, no?
Certo, ma la vulgata del bravo italiano ormai è stata cancellata, io penso, dalle ricerche storiche, tuttavia non è stata cancellata dalle scuole e dalla cultura, diciamo, diffusa della popolazione italiana, che fa ancora questo ragionamento che il fascismo fu il regime dei treni che arrivavano in orario e dell'efficienza, e quindi ancora sulle colpe del fascismo, non solo in Italia ma anche nei paesi d'occupazione, diciamo, luce non è stata fatta per la grande massa degli italiani.
Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Elio, l'ultimo dei giusti, la presentazione domani alle 17 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con numerosi ospiti, fra cui l'autore Feriano Sessi. Grazie, buongiorno a lei.
Grazie a lei, buongiorno.